Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare.
Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia le protese, le si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò.
Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma bene giorni a predicare.
E questo era un inizio splendido per il nostro Notes adesso in onda di oggi con Arnaldo Casali in studio. Ciao Arnaldo, bentornato, perché è la settimana di San Francesco e quindi abbiamo cominciato con questo pezzo che si chiama Il Sultano di Babilonia e la Prostituta. Angelo Branduardi lo ha cantato insieme, l'avete sentito alla fine, a Franco Battiato. A te la parola, Arnaldo, so che sei un devoto di Frate Francesco e d'altronde lo sono anch'io, anche perché ne porto molto umilmente il nome.
Sì, non mi piace in realtà il nome devoto, sono più un fan. Io
un fan, un fan. È una specie di ultra, via.
Comunque, sì, beh, questa canzone era un po', c'era un sacco di superstar, diciamo, nel senso che appunto da una parte Angelo Branduardi con questo... Sì.
Sì, no, c'è un atterraggio alieno, ma per il resto va tutto bene.
Si sente la mia voce, sì.
Sì, sì, sì. C'hai due microfoni come i presidenti, sì, sì, degli Stati Uniti, non ti monta la testa.
Dunque, no, dicevo, questa canzone qui appunto abbiamo Angelo Branduardi che, come molti nostri ascoltatori saranno, ha fatto un intero album dedicato alla figura di Francesco d'Assisi che si chiamava L'Infinitamente Piccolo, sì, uscito bello in occasione del Giubileo e commissionato proprio dallo stesso ordine francescano, insieme appunto a questo ospite d'eccezione, Franco Battiato. Battiato che, ve lo anticipo, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Film Festival Popoli e Religioni con il suo nuovo film Niente come sembra. Non vi posso dire altro per ora, ma insomma continuate a seguirci qui ovviamente a Radio TNA, poi anche sul nostro sito www.celoterra.info, perché ce ne saranno delle belle.
Ci sarà di persona Battiato e non diciamo altro. Mi guardi male, va bene, non diciamo altro.
Dunque, invece, per quanto riguarda, e poi c'è un terzo ospite che non, di cui non figurava la voce, ma che in realtà poi per certi versi il grande autore di questa canzone, che è la Piccola Orchestra La Viola. Infatti questo brano è un brano musicale della Piccola Orchestra La Viola, questo gruppo laziale molto molto bravo, che è stato in pratica su cui Angelo Branduardi ha inserito le parole, quindi la musica e anche ovviamente gli strumenti sono della Viola, che è un piccolo gruppo, Piccola Orchestra La Viola, che ha vinto tra l'altro in Inedito per Maria nella penultima edizione, se non sbaglio, quella del 2004. Quindi un trio d'eccezione per questa giornata, per questa puntata dedicata a Francesco d'Assisi, a cui si affiancherà adesso un altro quartetto d'eccezione, perché oggi non parleremo noi di San Francesco, per quanto le cose da dire non mancherebbero,
certo,
ma ascolteremo invece in questa puntata proprio un documento esclusivo che abbiamo qui a Radio TNA per adesso in onda, che è proprio tratto dall'ultima edizione del Film Festival Popoli e Religioni. È stato uno degli eventi per certi versi insomma più importanti della scorsa,
sì,
edizione, e cioè in occasione della proiezione della retrospettiva proprio su San Francesco, che vide la proiezione del film di Liliana Cavani, quello famoso con Mickey Rourke, che penso molti dei nostri ascoltatori conoscono.
Io lo andai a vedere addirittura al cinema, dico addirittura perché per me andare al cinema è abbastanza raro, nel senso che amo molto il cinema ma poi non ci vado di frequente nelle sale.
Anch'io ci ero andato, io è stato uno dei primi, il primo film su San Francesco che ho visto in assoluto, al cinema, ricordo l'estate nella rassegna L'Anfiteatro.
Rimanemmo un po' spiazzati per la scelta di Mickey Rourke come interprete, per la verità.
Sicuramente molto spiazzati, perché certo,
veniva da 9 settimane e mezzo, veniva da un cinema completamente diverso.
Era l'anno che aveva fatto anche un film in cui interpretava un pugile, insomma.
Sì. Aveva fatto un film di L'anno del dragone, mi pare, aveva, esatto, fatto, no, con Di Cimino, quindi aveva fatto insomma.
Beh, sicuramente non era, diciamo, ruoli diversi. Esattamente un attore francescano, diciamo. Tra l'altro anche la somiglianza fisica ovviamente con Francesco d'Assisi, assolutamente direi che non c'era per niente. Francesco, sappiamo, era piccolo, gracile, bruttino, e fu preso appunto un divo hollywoodiano, bello, macio, alto,
muscoloso,
insomma, che non era proprio il massimo della somiglianza. E adesso poi ascolteremo appunto la stessa Liliana Cavani che ci spiegherà perché ha scelto Mickey Rourke. Io però voglio anticipare una cosa, perché già comunque è stato sorprendente questo dibattito per quello che ci ha detto la Cavani anche sul carattere di Mickey Rourke. Sicuramente la scelta comunque era una scelta Io allora la presi come una scelta volutamente provocatoria, nel senso che certo non era lo stesso motivo per cui poi le recenti fiction hanno scelto come San Francesco Raul Bova o Ettore Bassi, insomma, che sono due attori bellocci, ma appunto, se vogliamo, anche molto più francescani di Miguel, che sono due personaggi comunque abbastanza rassicuranti, no?
Come che aveva un po' il mito del bello e dannato, per cui poco
invece ecco, nel caso di Miguel non c'era soltanto il discorso della scarsa somiglianza fisica, ma c'era la scarsa somiglianza come personaggio. Okay. E invece vedremo che per certi versi era molto molto più somigliante a quello. Citato Ettore Bassi perché proprio questa settimana andrà in onda la nuova fiction su Francesco d'Assisi, chiamata Francesco e Chiara, se non sbaglio, in cui appunto ci dovrebbe essere un maggiore approfondimento della figura di Chiara e anche del rapporto con il sultano di Babilonia.
Appunto, te stai
ascoltando. Il tema appunto di questa canzone di Branduardi, che è tratta da un episodio di Fioretti, in cui appunto Francesco, andando verso Babilonia, si dice così, insomma, era Damietta in realtà. Babilonia è un po', no, il regno peccato, sì. Per certi versi, nel Medioevo.
Sodoma e Gomorra, qualcosa del genere.
E quindi, andando verso Babilonia, incontra una prostituta che lo invita a peccare. E lui in pratica gli dice sì, va bene, pecchiamo insieme, ma pecchiamo dentro il fuoco, e si getta nel fuoco in pratica, e quindi fa questo gesto che poi in qualche modo converte la prostituta. Questo è ovviamente un episodio leggendario, non è niente di storico, perché i Fioretti, per chi non lo sapesse, insomma, lo dico, non, sono una fonte, tra tutte le fonti francescane, sono tra quelle meno attendibili da un punto di vista storico, in realtà, una fonte molto tarda.
Una geografia vera e propria, insomma.
Sì, anche se poi ci rimandano sicuramente, rispetto alle geografie più tradizionali, e penso soprattutto a Bonaventura da Bagnoregio, che fece le leggende ufficiali di San Francesco, quelle che ci hanno poi tramandato la figura istituzionale, quella di Francesco che vediamo nelle chiese, per intenderci, sì, Giotto, ecco, sì, a cominciare dagli affreschi di Giotto, a tutte poi le raffigurazioni che abbiamo
Lupo
avuto di
Francesco. Lupo di Gubbio e tutte quelle cose lì.
Lupo di Gubbio sono appunto i Fioretti.
Ah, i Fioretti.
No, diciamo, il Francesco più noioso e istituzionale è quello di Bonaventura, insomma, è quello di Giotto alla fine. Mentre i Fioretti ci rimandano invece appunto il Francesco anche più vivace, quello del lupo, quello no, quello un po' più anche più simpatico, se vogliamo, anche se altrettanto storico di quello di Bonaventura, cioè per niente, cioè, sono comunque figure che sono state create, no?
Ad arte.
In qualche modo, sì, in modo molto leggendario. Invece io consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a leggere alcune fonti invece che sono state scritte proprio dai compagni di Francesco d'Assisi, mm-hmm. E che ci rimandano invece tutta l'umanità e tutta anche l'originalità di questo, certo, personaggio, che io non lo definisco santo, perché santo è dire poco, parlando di San Francesco.
Francesco d'Assisi, l'alter Christus, no? Beh, la definizione
l'alter Christus appunto è la definizione data da Bonaventura.
Sì, però mi sembra quella più corretta, in fondo. Tutto
a me mi sembra quella più scorretta.
Galli.
Beh, no, mai toccato nel vivo, Franceschino, non posso non risponderti quando mi citi l'alter Christus,
figurati.
Perché l'alter Christus fu appunto la definizione data da Bonaventura, quindi l'altro Cristo, che serviva in qualche modo ad allontanare Francesco dalla gente, no? Perché
capito.
Già Cristo, che in realtà è, teoricamente sarebbe il Dio che si è fatto uomo, poi noi l'abbiamo considerato invece l'uomo che è diventato Dio, quindi inimitabile, quindi non lo possiamo seguire perché è Dio, quindi che io vuoi seguire Dio? Non puoi, tu sei un uomo. Invece veramente Dio si era fatto uomo apposta per essere
seguito. Per avvicinarsi
seguito,
a noi.
E questo discorso dell'alter Christus è esattamente funzionale a questa logica, no? Cioè Francesco era un personaggio assolutamente eccezionale, ma anche molto concreto, insomma, no? E lui voleva fare delle cose che tutti potessero fare. Invece il fatto di chiamarlo alter Christus, quindi dire lui è un altro Gesù,
lo rendi irraggiungibile, ho capito.
Io dico sempre questa cosa, che quando, ma questo lo dice, se non sbaglio, anche De André su una bellissima canzone della Buona Novella, cioè in pratica mettere i santi sull'altare serve a tenerci lì lontani, no? Cioè stai lì sull'altare, stai buono, così continuo a fare quello che mi pare, se invece tu scendi dall'altare poi rischi di venire a rompere scatole.
Beh, forse l'alter Christus però l'aveva detto Bonaventura, nel senso di colui che si era di più avvicinato al significato del comportamento del messaggio cristiano, quindi
sì,
quello,
ma la conseguenza
l'uomo
è quella,
doveva un po',
la conseguenza è quella,
sì, forse la conseguenza
l'operazione
è
di Bonaventura è stata appunto,
non facciamo
troppa
filosofia,
quella di
dai.
Normalizzare Francesco, cioè quello di rendere un personaggio così eccentrico, se vogliamo, il giullare di Dio, cioè è vero, questa era una definizione che Francesco stesso si era dato, io sono il giullare di Dio, quindi un attore, un personaggio assolutamente fuori da tutti gli schemi,
ma anche molto umano, ho capito,
di un'umanità straordinaria, che invece giustamente poi la Chiesa ha dovuto in qualche modo incardinare, quindi Bonaventura, che non a caso è stato il primo francescano a diventare cardinale, vorrei anche sottolineare che Francesco stesso disse e nei suoi scritti che i frati non dovevano accettare nessun tipo di carica gerarchica, quindi i frati francescani non dovevano essere vescovi, non dovevano essere cardinali, non dovevano essere papi, dovevano essere solo ed esclusivamente frati. Francesco stesso pensa, Francesco
sì,
non è mai neanche diventato prete, perché già prete per lui era una cosa troppo privilegiata.
Era il primo gradino della gerarchia.
Quindi lui restò un laico sempre, diventò diacono a un certo punto, ma non andò oltre il diaconato perché voleva mantenere questa povertà anche, se vogliamo, di cariche religiose. Quindi non a caso che Bonaventura, che diventa il primo cardinale francescano, non a caso è colui che normalizza Francesco e lo inserisce dentro certi schemi che poi ci sarebbe rimasto per sei secoli, finché un bel giorno un protestante, Paul Sabatier, uno storico protestante, scoprì delle fonti inedite che ci davano un'immagine abbastanza, appunto, trasgressiva di Francesco d'Assisi.
E ce ne rivelò tutto il lato più umano. Insomma.
Sì, non tutto, ma cominciò. Iniziò un dibattito storiografico che gli specialisti chiamano questione francescana, che un dibattito che ha contrapposto, appunto, all'inizio appunto protestanti e cattolici, se vogliamo, ma poi alla fine è diventato proprio all'interno di tutti gli storici, al di là della confessione religiosa, su il vero Francesco. E quindi da lì è iniziata una bellissima riscoperta, ma proprio cose da nome della rosa, cioè proprio andare nelle biblioteche a scovare delle fonti tenute nascoste o comunque inedite. La più importante si trova a Perugia, si chiama il manoscritto 1046, si chiama, che è stato scoperto a Perugia nel 1922.
Una specie di spy story, insomma.
Sì, sì, davvero. Perché in questo manoscritto si sono ritrovati gli scritti di Frate Leone e dei compagni di Francesco, da cui emerge appunto invece il vero Francesco, quello più autentico, che era stato tenuto nascosto per secoli e secoli.
Allora, se
è da lì, insomma, che poi è nato il Francesco che in qualche modo conosciamo anche oggi.
Se voi siamo pronti alla lunga serie di interviste,
sì,
che hai preparato.
Sì, è un dibattito. Appunto, il dibattito che si è svolto dopo la proiezione del film Francesco di Liliana Cavani. Ricordo che Liliana Cavani fece due di film su Francesco, uno nel 1966 con Lou Castel, anche egli era una scelta trasgressiva perché era stato il protagonista di Pugni in tasca di Bellocchio, l'emblema proprio della ribellione. Poi 30 anni dopo ha fatto il film invece con Mickey Rourke, due film su Francesco, come Tommaso da Celano, che era il primo biografo di Francesco, fece La vita prima e La vita seconda a distanza di 20 anni. Nel caso di Tommaso da Celano lo fece perché lui fece appunto la prima biografia due anni dopo che morì Francesco. È abbastanza fedele, ma è già anche abbastanza agiografica, no? Allora, chi conosceva Francesco, ma anche la famiglia stessa di Francesco, che veniva descritta come una famiglia di peccatori, proprio si arrabbiarono e protestarono. Quindi 20 anni dopo Tommaso Ciano raccolse invece le memorie di chi conosceva più da vicino, quindi dai compagni, conoscenti, gente di Assisi,
corresse un po' il tiro, insomma.
E fece La seconda vita, che appunto del materiale da cui è tratta era proprio questi ricordi, di cui oggi abbiamo anche la versione originale. Quindi
allora sentiamo questa prima.
Allora abbiamo questo dibattito Francesco parte. C'è Liliana Cavani, quindi, che ci racconta del suo film, c'è Lilia Sebastiani, nostra amica anche qui in radio, che conosciamo bene, teologa ternana, scrittrice, e Alfonso Marini, che è uno storico francescanista tra i più importanti d'Italia, e c'è Christoph Zanussi, che era l'ospite d'onore del festival dell'anno scorso, che ha fatto anche lui uno spettacolo teatrale su San Francesco e quindi comunque era coinvolto anche lui in questo personaggio.
Allora, sentiamo un estratto da questo dibattito e poi torniamo insieme.
Sicuramente da un punto di vista artistico è un testimone d'eccezione della figura di Francesco. Christoph Zanussi, che tutti conoscete, ha realizzato invece uno spettacolo teatrale su Francesco d'Assisi e poi si è occupato invece con il cinema di un francescano illustre, di cui parleremo poi questa sera, che è Massimiliano Kolbe. Abbiamo poi il professore Alfonso Marini, che è un illustre storico francescanista, quindi che ha un interesse per San Francesco che è più di carattere appunto di studio che artistico. La stessa cosa possiamo dire di Lilia Sebastiani, che è un nostro talento peraltro locale, visto che oltre ad essere una teologa di fama mondiale è anche ternana, e che si è occupata anche lei di Francesco con un interesse ovviamente di carattere anche, se vogliamo, artistico, perché sapete che ha scritto anche un libro, un romanzo su Jacopone da Todi, che è un altro francescano illustre. Quindi quattro persone, due artisti e due studiosi, che a vario titolo, in vario modo, si sono avvicinati a questa figura. Oggi noi li vogliamo far confrontare, proprio per capire questo personaggio multiforme come Francesco d'Assisi, che sicuramente non è un santo come gli altri, non è un santo regolare, forse non è un caso se è così amato dai laici. È un po' il filo conduttore di questo festival, è proprio l'eredità di Francesco d'Assisi, che parte, l'abbiamo celebrato in qualche modo due giorni fa con il ventennale dell'incontro di Assisi, in tutte le regioni del mondo, quindi non è un caso se Francesco d'Assisi, al di là della devozione popolare, che forse rispetto ad altri santi come Sant'Antonio, di cui abbiamo parlato questa mattina, o non so, Padre Pio, è anche minore tutto sommato, no? San Francesco non è tanto famoso per i miracoli quanto per quello che ha fatto e per quello che ha detto. Ed è conosciuto anche per tante cose diverse tra loro, no? Un santo versatile, è l'inventore del presepio ed è il primo stigmatizzato, è il primo poeta della letteratura italiana ed è il primo cristiano ad aver dialogato con l'Islam, quindi una figura sicuramente che ha tanti aspetti che non è possibile cogliere tutti insieme, quindi oggi non vogliamo sintetizzare ovviamente quello che fu San Francesco d'Assisi, ma quello che abbiamo visto, come è stato in qualche modo rappresentato. E appunto io, questo è un dibattito, non è una conferenza, quindi sarà più che altro un dialogo tra persone che appunto si sono avvicinate in vario modo a questo grande personaggio. La prima domanda ovviamente io la faccio a Liliana Cavani, lei che appunto ha debuttato come regista addirittura con Francesco, perché il primo film su Francesco d'Assisi è stato anche il suo primo film assoluto, poi 20 anni dopo c'è tornata con questo film che abbiamo appena visto, che sicuramente uno dei più belli, possiamo dire, che è stato fatto anche dei più completi su questa figura, questo non c'è bisogno di dirlo perché l'avete visto. Quindi la mia domanda è: come mai allora ha deciso di si è avvicinata e con quale approccio si è avvicinata a questo santo così particolare, così poco omologabile agli altri santi?
Beh, l'avvicinamento non è stato particolarmente spirituale. Se Angelo Guglielmi doveva fare una celebrazione su Francesco, e si doveva fare uno spettacolo in qualche modo, ma di prosa, con Giorgio De Lullo dentro a uno studio di Via Teulada. E me ne ha parlato. Io ho detto: non mi interessa né lavorare in studio, né occuparmi di Francesco, perché io poi vengo da una famiglia di laiche di poco, e quindi mi interessava Francesco solo, mi era interessato in quanto come poeta del 200, ma non è che andavo più in là. Poi però ho voluto per curiosità leggere un libro, allora, che era in francese, di Sabatier, un modernista all'indice eccetera, e devo dire mi ha conquistato, sono rimasta stupefatta della modernità di questa cosa, io dico addirittura dell'inattualità, perché è sempre attuale e inattuale il tempo stesso. E mi ha colpito, primo perché Francesco non è un francescano, secondo perché era una rivoluzione generazionale che quindi era sempre attuale, e quindi condividevo, mi sono trovata a condividere tutto questo. E allora ho detto a Angelo, che facciamo con il prosa? Facciamone un film a basso costo, eccetera. E Angelo, che amava quelle sfide, così, dice: perché no, conosco un produttore che era Puglio Pescarolo, che non aveva fatto ancora un film. Dice: però ci sono solo 30 milioni, che era il costo di questa trasmissione, è decisa, no, per questa cosa. E dice: però fallo. Insomma, siamo andati, abbiamo cenato a Roma, si fa sempre così, si va a cena. Io, Angelo e Pescarolo, che è un produttore validissimo, con quello ha fatto anche Galileo, che ha fatto le varie film, che è morto sul mercato per quest'anno. E lui ha detto, siccome sarebbe stato il suo primo film, e fu anche il primo film in assoluto della televisione. E allora dice: sì, vabbè, insomma, l'abbiamo fatto con, allora, erano 30 milioni a prezzo, a costo fisso, preciso, e l'abbiamo fatto, è nato un film. Ecco, che poi ebbe la fortuna di essere invitato a Venezia, perché il film è stato finito nel 66, dove non c'era una sezione giovani come c'è adesso, una sezione alternativa, erano meno i film che si presentavano a Venezia, i giovani proprio non se li fidava nessuno, però Pietro Bianchi, Giovan Battista Cavallaro, insomma, che avevano un'associazione, l'hanno invitato loro. Io sono andato, ricordo questo hotel de Ben, bellissimo, eccetera, io andavo in Emilio Francesco, però era l'anno della Prix du Pouvoir di Rossellini. Curiosamente, la Prix du Pouvoir è un film povero, tra virgolette, Francesco è un film poverissimo, senza virgolette, e furono stati gli eventi di quella stagione, e allora facevano sempre le interviste alla giovane, che ero poi io, al giovane e diciamo, al maestro, e allora ho conosciuto Rossellini, che allora per farle le interviste impiegavano tempo, mettevano, insomma, per cui mi ha raccontato tanti di quegli aneddoti mentre aspettavamo così, allora, è un bellissimo ricordo. Ma per dire, poi tutto è nato tutto molto stranamente, tutto casuale. E ebbe successo e invece quando fu trasmesso ebbe dei problemi, perché allora Bernabei l'ha voluto far vedere a... non si decideva, l'ha voluto far vedere a... Centro Cattolico Cinematografico, dove c'era un certo Monsignor Angelicchio. Guarda caso, Opus Dei, ma per una volta l'Opus Dei ha avuto un'espressione molto felice. E questo Don Monsignor Francesco è rimasta amica, adesso è in pensione a Verona, ci scriviamo. E quando lui l'ha visto è rimasto così impressionato, bene, che ha detto me ne assumo io la responsabilità. Lui poi si assunse anche quella di Pasolini, del Vangelo, eccetera. Insomma, era, allora questo centro cattolico aveva veramente una funzione anche pratica e il film andò in onda con proteste e approvazioni, perché poi diventò il film del senso cattolico. Io diventai una cattolica cripto-comunista, cioè tutto si etichettava, no? Doveva essere tutto così o colà o così o qua, cioè non poteva una cosa nascere così come è nata, semplicemente da persone con la testa sgombra come Angelo, come io, come Pescarolo, come insomma tutti quelli che hanno collaborato a farlo, e come chi l'ha visto e gli è piaciuto. Poi ha avuto un seguito. Io sono andata, quel film lì l'anno era il 66 e c'era la Primavera di Praga, mi hanno invitato degli intellettuali di Praga, tra cui c'era anche Milos Forman, che ho conosciuto in quell'occasione, a presentare il film a Praga, e sono andata anche a Brno, pronuncia così, Brno, a presentarlo. E per loro era una cosa bellissima, eccetera. Per cui ho visto l'entusiasmo di questi praghesi, che non avevano più i russi così, non avevano più i sovietici, come chiamavano loro, non avevano più questa cosa qui, ed erano... E io ho passato una settimana a sentire questi piccoli che festeggiavano continuamente, sempre una festa. Bisognava entrare, cioè loro, per dire una cosa, ma sa cosa vuol dire che andiamo a dormire senza timore di sentire scarponi suonare, il campanello che vengono a prendere? Insomma, forse bisogna pensare a chi era adulto durante il fascismo e durante la svolta per capire questo. Io ero troppo piccola, ma mi fece una tale impressione questa cosa qui, che quando nel 68 ci fu... i sovietici, io mi sono proprio messo, io frequentavo molto così, diciamo, i comunisti allora, sono rimasta molto scioccata del fatto che non ci fosse un'adesione, e si faceva la famosa contestazione a Venezia, ridicola, lo chiamavo una contestazione della domenica, perché c'era questa cosa importantissima, ricordo a Casa della Cultura, che era via Piazza Argentina, che era, si stava dalla mattina a sera, perché comunicati, cose, tutte a Venezia, tutto un casino così. E allora, ma racconto tutto questo perché, non lo so perché, perché è tutta una conseguenza di Francesco. E io dicevo, non mandiamo neanche un telegramma, nemmeno la cartolina postale a Praga, ed è per me stata la grande delusione anche di molti amici, perché non hanno fatto la svolta, non ci... E per me fu, mi ricordo Nino Argentini di Nascito, ho detto, io mi sono impento, ma voi vi pentirete molto di tutto questo. E tutto, vabbè, era, quindi, ovviamente è stato così. Da quello che ci ha raccontato, l'intensità, l'importanza che ha avuto questo film, quindi le conseguenze capiamo anche perché poi a 7 anni di distanza
ha deciso poi di tornare con questo personaggio che aveva segnato comunque.
No, pensavo di avere avviato solo un discorso, a dire la verità. Perché per esempio nella prima versione non sono riuscito a fare le stigmate, proprio non mi veniva. Non mi veniva. Nella seconda volta invece ho detto, proviamoci. Se funziona le teniamo, se non funziona non le teniamo. Bene, siamo andati in proiezione, ho chiamato anche gli altri membri della troupe per vedere. Ci siamo commossi mentre lo giravamo, ci siamo commossi anche a vederlo in una sala Cinecittà dove si accettivole.
Prima Fabio Bussotti si commuoveva a pagare.
Ecco. E allora perché era un piano sequenza, girato con due macchine, quindi io potevo dire, Michi, fai così, con la mano, ti guardi le mani. Ce ne abbiamo parlato e ci ha commosso. Allora ho deciso di lasciarlo, sì. D'altra parte, Renato con Michi era, io in genere ci parlo prima di girare, cerco di stare un po' col protagonista o i protagonisti, qualche giorno, qualche pomeriggio, qualche mattina, parlare un po' del... In questo caso era Michi, che era venuto una settimana prima e ci siamo visti a casa mia tutti i pomeriggi, a parlare di che? Soprattutto della nostra vita. Io gli ho raccontato cose, non lo raccontavo neanche così ai miei amici più intimi, e lui pure. E, però per il suo metodo di interpretazione, lui viene dall'actor studio, e, a volte mi commuoveva vederlo, cosa faceva, eccetera. Nella fattispecie lì, quando si sente lontano da Dio, perché lui si sentiva molto legato, il momento che si sente lontano, era disperato. E allora piange sulla scena, e allora mi ha commosso, dico, ma Michi, cosa pensavi in quel momento? Dice, pensavo a te quando bambina, in quel punto, aspettavi tuo padre che non venisse, so tutta una filippina che mi ha raccontato a lui, perché anche, cioè, la compassione verso di me serviva ad arricchirlo, ad approfondire, capito? È stato un processo, cioè questo mio metodo così, che a volte ha un'efficacia, in questo caso ha avuto molta efficacia.
Tra l'altro questo è l'unico film che è riuscito a raccontare le stigmate, che sono un evento fondamentale per Gaspare Di Francesco, ma che quasi nessuno ci ha provato, ci hanno provato gli americani nel 64, ma con una scena abbastanza marziana, perché sembrava un film che tra l'altro è l'unico film fatto su San Francesco girato ad Assisi, in cui si vede la Basilica di San Francesco e la Basilica di Santa Chiara, addirittura forse solo gli americani riusciranno a fare una cosa. Io vorrei chiedere a Christoph Zanussi qual è il suo rapporto con questo personaggio, appunto qui dicevamo che ha visto al cinema, non l'ha fatto al cinema, l'ha invece vissuto in prima persona in teatro.
Devo dire che l'immagine di San Francesco, questa immagine di Novecento, è per me poco attraente, questo santo dolce, santo un po' ecologico, santo così liscio che finalmente sembra un santo per i bambini. E infatti ho visto film, questo secondo film tuo di San Francesco, l'ho visto in Germania, sfortunatamente San Francesco parlava tedesco, ma era solo l'improvvero che devo fare, perché era un film che mi ha molto portato tanta gioia, perché ho visto tutto diverso, cioè San Francesco drammatico, San Francesco sofferente, e questo è una cosa che rompe stereotipo che mi sembrava completamente falso e poco interessante. E dopo ho visto un saggio biografico abbastanza recente di un scrittore francese, Jean Delteille, lo stesso che ha fatto una volta il saggio sul Jeanne d'Arc, e Dreyer ha girato sul film sulla base del suo saggio, era un giovane storico in questa epoca, e verso la fine della sua vita ha fatto un libro sul San Francesco dove esponeva lo stesso aspetto drammatico del santo, e accentuava che questo era un uomo compiuto, è un uomo non così neutro, liscio come lo conoscevo dalla versione falsificata del Novecento. Questo mi ha molto colpito e così assanguinato. Abbiamo montato nell'estate uno spettacolo che credo andava abbastanza bene, ovviamente, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo dove si racconta questa vita nella forma teatrale tirata dal saggio. Allora c'è un conducente che parla spesso con San Francesco, che si spiega, questa è una tecnica puramente teatrale, anche un po' col canto, ma con la stessa, con lo stesso messaggio: santo difficile, non santo facile, non santo dei fiori e dei uccelli, santo chi arriva in certi momenti a una unità con suo ideale, ma il resto della vita è sempre in battaglia. E il saggio accentua molto il suo conflitto con i francescani. Questo per me era una rivelazione, perché non lo sapevo prima. E anche questi due personaggi femminili, noi tutti sappiamo, conosciamo Santa Chiara, che sembrava sempre un personaggio un po' angelico, invece quest'altro rapporto è molto più drammatico, più interessante, e dà evidenza che San Francesco aveva questa dimensione quasi sopraumana, cioè forse sopravvalutava la forza dell'uomo, dell'individuo, come l'ha messo una ragazza tra i monaci come monaco, perché il sesso non aveva nessuna importanza, e non era uno che era ignorante del sesso, sicuramente no.
Il film di Liliana Galani è una delle sue caratteristiche, forse la grande aderenza alle fonti. Addirittura Liliana Galani mette in scena, avete visto all'inizio e alla fine del film, anche i compagni che scrivono la vita, e questa è una cosa storica, effettivamente. A un certo punto, dopo la morte di Francesco, un gruppo di frati, Leone, Rufino e Angelo, scrissero le loro memorie per tramandare appunto i posteri. Quindi è stato uno dei film che sicuramente più si è avvicinato. Io volevo chiedere al professor Marini, ecco, una considerazione su questo, cioè l'immagine che abbiamo avuto di Francesco nel cinema, nel teatro, nella televisione, quanto poi in realtà spesso è stata, diceva il maestro Zanussi, addolcita o qualche volta anche falsificata forse, e che cosa invece tutto sommato ancora oggi non è stato detto di vero.
E mi chiede troppo, nel senso che io non sono un esperto di cinema, quindi Francesco che stesso ha ricordato che ci sono stati diversi film, ne ho visti alcuni, mi ricordo parecchio tempo fa quello di Rosso e Mirini, i due della regista Liliana Galani. Anzi, posso dire, il primo abbiamo detto che era del 1966, io nel 68 mi sono iscritto all'università non sapendo bene a lettere che cosa prendere, e mi sono trovato con un seminario sul testamento di San Francesco e ho deciso di fare storia medievale da allora in poi. Insomma, non so se c'è entrato anche il film su San Francesco, il primo, che mi è piaciuto sempre moltissimo, in quello splendido bianco e nero che c'era. Quindi diciamo, come dire, se io devo pensare ai due film di Liliana Galani, devo dire che non c'è nulla di sdolcinato. Lei stessa ha ricordato Sabatier, che effettivamente nella storiografia del Novecento, spesso, come dire, gli studi degli storici non arrivano sempre al grande pubblico, no? Come diceva il regista Zanussi, e ci viene fuori un Francesco addolcito, un Francesco che ecco, molto legato a questo aspetto di patrono dell'ecologia, l'ultima cosa che gli è stata più palese, ovviamente era molto il creato, però insomma è un aspetto secondario. Quindi ripeto, per quanto riguarda la mia esperienza di spettatore, io ho apprezzato e in parte anche appreso, diciamo, no? Per quanto riguarda il modo anche di presentare Francesco, entrambi i film di Liliana Galani. Mi ricordo sempre nel primo, adesso si ricordava che non la stessa autrice ricordava che non aveva trovato spazio per le stimmate, e siccome io ho partecipato a dei dibattiti in cui in effetti ho sempre difeso questo film, anche prima che uscisse il secondo, perché c'era chi diceva che chi non lavora non mangia, per una frase di Karl Marx, perché non conoscono la seconda lettera dei Tessalonicesi di San Paolo, come lettera paulina, lui attribuita. E invece voglio dire che in effetti spesso le stesse fonti delle stimmate ne parlano con molta discrezione, Francesco non ha mai parlato. Quindi anche nel primo film si vedeva Francesco che era fasciato, si capiva che aveva avuto, ma con quella discrezione che per esempio ha accompagnato moltissimo proprio le testimonianze che ci rimangono e che possiamo attribuire a Leone, Rufino, Angelo, ai frati diciamo più vicini a lui, abbiamo delle testimonianze diciamo contrassegnate da questo, questa frase, da questa specie di firma ricorrente ogni tanto, nos conmigo fuimus, testimonium per bemus, noi che siamo stati con lui diamo testimonianza, no? Cioè, ecco, e lì se ne parla pochissimo, mentre cioè, ovviamente è stata una cosa molto grande nell'esperienza di Francesco, quindi capisco come ci sia tornata 20 anni dopo Liliana Cavani, insomma voglio dire, capisco che anche come esigenza personale, no, di avvicinarsi a questo momento particolare. Dicevo, tanti film ci sono stati, Francesco ha sempre avuto tantissimi biografi o agiografi, come vogliamo dire, insomma, per l'inizio. Il fatto che dunque abbiamo due Franceschi di Liliana Cavani dal 66 all'89, mi pare il secondo, insomma ci riporta il suo primo biografo, che è Tommaso Lacevano, che nel 1229 scrisse Una vita poi definita dai posteri Vita prima, perché nel 1247 ne ha scritto un'altra, La vita seconda, che risente proprio delle testimonianze di questi compagni che entrano in qualche modo, anche se in maniera letterariamente più complessa, ma entrano in questa vita. A distanza di vent'anni, più o meno, sì, 29, 47, quindi siamo lì, sono destini di Francesco che ritornano. Non so se ho risposto proprio alla sua domanda, perché poi c'è quello di Zeffirelli, su quello non mi pronuncio, lasciamo perdere. Quello di Rossellini era un'altra epoca, e poi dipende appunto dalle fonti cui ci si rifà. Rossellini si è rifatto i Fioretti, c'è dato il Francesco di Fioretti, può essere un capolavoro filmico, può essere meno vicino a Francesco come si tenta di ricostruirlo storicamente, perché poi ognuno ha la sua visione. Io penso che effettivamente, come ha ricordato prima Liliana Cavani, la svolta si è avuta con Sabatier, su cui oggi molto si discute nell'ambito storiografico, perché è un libro che ha la sua età, si continua a studiare molto Francesco, a volte anche troppo, però è stata una svolta fondamentale che ha un po' segnato tutti noi. Se n'è andato il nostro moderatore, io penso di non dire più niente, almeno su questo.
Ecco, un aspetto ovviamente fondamentale del film di Liliana Cavani è anche la figura di Chiara, che sicuramente ha non solo una rilevanza, ma anche un'identità che difficilmente si è vista, non soltanto al cinema, ma in generale nelle rappresentazioni. Di solito Chiara è soltanto una figura, no? Una sorta di appendice di Francesco, al suo momento, no? La conversione a San Damiano, poi se ne sta lì buona, insomma, e finisce lì. Qui invece Chiara è parte attiva, è addirittura biografa di Francesco, e insomma è una figura a cui è stata data piena dignità. E io voglio chiedere a Livia, che sicuramente del ruolo della donna nella Chiesa è un'esperta, appunto anche un commento su questo aspetto, sul ruolo di Santa Chiara, che poi non ha avuto mai, nonostante sia stata una grande santa, un grande personaggio che ha vissuto poi per molti anni dopo Francesco, ha fatto tante cose, pur rimanendo a San Damiano. Non è mai stato dedicato un film a Chiara, è stato fatto solo un film, diciamo, semi professionale da un francescano, tra l'altro.
Anch'io premetto, chiedo scusa per la voce, che non solo non sono affatto esperta di filmografia, ma sono decisamente ignorante in proposito.
Ecco, sulle parole di, chiedo scusa, di Lilia Sebastiani, interrompiamo questa lunga, diciamo così, intervista, dibattito, ecco, l'abbiamo definita in questo modo, che Arnaldo ha registrato qualche tempo fa. Chiudiamo, Arnaldo, con c'hai 20 secondi e poi sì, un minuto appena di musica.
Sì, no, volevo ricordare ai nostri ascoltatori, per chi appunto poi volesse continuare ad ascoltare questo dibattito, che sul nostro sito www.radioadesso.it,
ma lo sanno pure i sassi,
tra i contenuti extra di questa puntata troverete la registrazione integrale di questo dibattito, quindi potrete ascoltare anche tutto il resto, compreso l'intervento.
Ecco,
che
la resa non era proprio straordinaria, ma
dovete,
insomma,
tenere bene alto il volume delle casse del computer, se no
sfugge qualche particolare,
un po' piano. Volevo anche ricordare particolare, poi nel prossimo numero di Adesso, che uscirà proprio in occasione del festival, quindi il 4 novembre, troverete anche la trascrizione di questi interventi del professor Marini, di Lilia Sebastiani, di Christoph Zanussi e di Liliana Cavani.
Va bene, d'accordo. E allora, buon San Francesco a tutti, sia che lo festeggiate perché ancora deve arrivare, sia che ci ascoltiate in replica venerdì o domenica, e questo è ancora un estratto di Branduardi dalla sua raccolta dedicata proprio al santo di Assisi nelle paludi di Venezia.
Francesco arrivò.